www.storiedijo.it e la storia continua. Basta la parola e la conoscenza carnale. Le tecniche di studio e di memorizzazione adottate nelle biblioteche monastiche incarnavano la conoscenza nel corpo, facevano del corpo un reale e non un metaforico contenitore di sapienza e di scienza. L'incarnazione del Verbo divino aveva come la logica l'implicazione che anche il corpo fosse da considerare una tappa nel cammino della salvezza. Ugo di San Vittore, come al solito, l'aveva capito meglio degli altri. Prima viene ciò che è carnale, poi ciò che è spirituale, e la stessa sapienza divina, se non fosse usata in primo luogo, conosciuta corporalmente, non avrebbe mai potuto illuminare il nostro sguardo spirituale che è accecato. Dunque, non disprezzate l'umanità nel Verbo divino, perché è per il mezzo dell'umanità che tu sei illuminato dalla divinità. Leggi allora la scrittura e apprendi corporalmente ciò che racconta. Tu potrai, poi, con la meditazione, passare alla dolcezza dell'intelligenza spirituale che ne esce come un raggio di miele. Il fatto che le regole monastiche imponessero la lettura di passi scritturali durante i pasti in comuni era esplicitamente considerato come una concretizzazione della metafora di mangiare le parole e assimilare i contenuti. La riflessione di Ugo di San Vittore partiva dal presupposto che, essendo le copie dei libri beni rari e preziosi, ognuno doveva diventare in prima persona il proprio archivio, come e più dei personaggi dei romanzi di Fahrenheit e di altri che ci sono nei film. La contromagia. Idelgarda di Bingen, badessa, poetessa, musicista, mistica e scienziata, vissuta fra il 1098 e il 1179, è uno dei pochi autori di medicina in cui è evidente lo scrupolo di comunicare verso il basso nozioni utili al miglioramento della vita quotidiana. La badessa renana, questa è una caratteristica peculiare del suo approccio, non si preoccupava mai solo del sintomo, ma nell'elaborazione dei rimedi si sforzava a tener conto delle cause. Queste ultime potevano essere di natura estranea nell'ambito di definizione scientifico, così come viene inteso oggi, ma ciò nulla toglie alla logicità del metodo. La corretta cura della malattia dipendeva dall'individuazione della corretta causa. Leggendo Idelgarda di Bingen, si ha l'impressione che la magia fosse onnipresente, ma che la natura fosse preparata a fornire rimedi. Se qualcuno è reso folle dalla magia o dalle parole malvagie, si prenda la terra che sta intorno alle radici di un prugno e la scaldi nel fuoco finché non brucia un po'. Dopo che è stata scaldata, si ponga sopra di lei ruta. Dopo che la persona ha mangiato, si mettono la terra e le erbe su tutta la fronte, sullo stomaco nudo e sui fianchi nudi, e si avvolga con un panno. Si faccia stendere il paziente a letto e lo si copra con una coperta, così che sudi con la terra addosso. Facendo questo per 3 o 5 giorni, il malato starà meglio. Le attenzioni dedicate da Idelgarda alla contromagia sono l'indizio di un'esigenza diffusa, come se la badessa avesse ricevuto richieste in questo senso dall'ambiente circostante. In qualche occasione, Hildegarda si faceva etnologa e riportava credenze che probabilmente provenivano dalla tradizione orale del territorio, dal quale certamente né lei né le consorelle vivevano isolate. Curarsi con le gemme. Nel libro delle gemme, Hildegarda di Bingen mette a fuoco in 25 capitoli le virtù terapeutiche delle pietre preziose. La pietra andava accostata alla parte dolente e la sua azione positiva dipendeva da caratteristiche naturali precise. È quindi impreciso, in questo caso, limitarsi alla nozione di amuleto. Per esempio, bere l'acqua purificata dall'immersione di una perla giovava negli stati febbrili. Secondo Hildegarda, infatti, la perla si originava dalla concentrazione dei sedimenti di sporcizia e sale che l'acqua trasportava. Era dunque la sua natura che la rendeva capace di attrarre su di sé le impurità contenute nell'acqua. Diversamente dagli scongiuri, questa medicina non ha niente di popolare, se non altro perché anche allora le gemme costavano care. L'efficacia della terapia poteva tuttavia migliorare il, in abbinamento con la recita di una formula. Per esempio, se una donna è infastidita da un uomo, in preda a follia d'amore per lei, fenomeno di origine diabolica, deve aspergere uno zaffiro con del vino ripetendo la formula. Come Dio ti ha privato del tuo splendore in virtù della trasgressione di un angelo, così io verso su di te questo vino, fonte di intensa energia, perché tu storni da me l'amore di quest'uomo infiammato dal desiderio. Una volta bevuto il vino, la passione molesta si placherà. E al primo giorno di scuola, il mondo ebraico medievale ha valorizzato in misura eccezionale l'ingestione delle parole nei riti di passaggio dei bambini. All'età di 6 anni, il giorno della festa di Shavuot, i piccoli membri della comunità residente in Europa entravano formalmente nelle scuole dove era insegnato la Torah. E in quell'occasione si celebrava una cerimonia iniziatica, nel corso della quale i bimbi mangiavano dolci con su scritti versetti biblici e poi leccavano l'alfabeto scritto con il miele. Prima della consumazione i versetti erano pronunciati ad alta voce. Mangiare il miele significava inoltre attualizzare la memoria del dono della manna nel deserto dalla parte di Dio. Nella Biblioteca Nazionale di Parigi è conservata una Bibbia che contiene una istruzione raffigurante Ezechiele che mangia una pergamena con scritti dei versetti biblici. www.redigio.it e la storia continua.